Speciale lezioni. Ai nostri microfoni i protagonisti delle lezioni amministrative del comune di Gualdo Tadino.
Speciale lezioni qui questa mattina su Radio Tadino al posto di Mente Locale. Buongiorno da Roberto Casaglia. Iniziamo parlando della vittoria al primo turno di Massimiliano Presciutti, una vittoria storica nelle elezioni amministrative di ieri, perché è il primo sindaco a vincere al primo turno da quando esiste il doppio turno a Gualdo Tadino. Ha conquistato il 51,48% dei voti, distanziati i competitor di centrodestra della lista civica di Roberto Cambiotti e il Movimento 5 Stelle. Al secondo posto si piazza Paolo Cappelletti, sostenuto dalla Lega, con il 15,92%, al terzo Silvia Minelli di Forza Italia 15,86%, poi a seguire il Movimento 5 Stelle con Stefania Troiani 8,76 e quindi Roberto Cambiotti al 7,96%. Questi i risultati delle amministrative di ieri a Gualdo Tadino. Per quanto riguarda invece il nuovo consiglio comunale, in attesa della proclamazione, sono stati eletti Fabio Pasquarelli assessore uscente, Gloria Sabatini vice sindaco uscente, Simonetta Parlanti presidente del consiglio comunale uscente, Marco Parlanti consigliere comunale uscente, new entry Barbara Bucari, Gabriele Bazzucchi e Flavia Guidubaldi. Parliamo del Partito Democratico, che avrà 7 consiglieri nella maggioranza di 10, gli altri 2 sono di Gualdo Futura. Entra per la prima volta l'assessore esterno uscente Emanuela Venturi insieme a Stefano Franceschini, mentre per Forza Gualdo è stata rieletta la consigliera comunale uscente Maria Paola Gramaccia. Nell'opposizione, oltre ai 4 candidati sindaco Paolo Cappelletti, Silvia Minelli, Stefania Troiani e Roberto Cambiotti, conquistano un consigliere Forza Italia con Fabio Viventi, che torna in consiglio comunale dopo l'esperienza da assessore nella giunta Morroni, e la Lega con la referente delle Ugubino Gualdese Alessia Raponi. Ma sentiamo le impressioni a caldo rilasciate ai nostri microfoni dalla sala stampa del municipio di Gualdo Tadino ieri pomeriggio, Massimiliano Presciutti, appena rieletto sindaco di Gualdo Tadino. Massimiliano Presciutti, confermato al primo turno, ovviamente hai atteso la conclusione dello spoglio per essere matematicamente certo di questa vittoria, e vittoria che comunque dall'inizio dello spoglio sembrava insomma una cavalcata trionfale, poi come si è verificato. Primo sindaco ad essere eletto al primo turno da quando esiste il doppio turno a Gualdo Tadino, che soddisfazione c'è da questo punto di vista, considerando anche il voto politico delle europee, che ha visto una Lega debordante, un centrodestra complessivamente quasi al 60% a Gualdo Tadino, e tu che partivi comunque con una base politica intorno al 22-23%, mi sembra hai fatto un recupero poderoso andando a prendere molti voti del centrodestra che hanno scelto te.
Ma innanzitutto voglio salutare Giancarlo, perché mi ero preso un impegno. Scusa per il ritardo.
Ciao Massimiliano, ancora complimenti.
Ciao Giancarlo.
Ciao.
E poi che dire? Io stamattina ho cercato di rialzare il morale della truppa. I miei erano un po' giù di corda. Io ho fatto un esempio calcistico. Io ho detto che avremmo fatto come il Liverpool nella partita di ritorno ad Anfield contro il Barcellona, e questo è avvenuto. Di questo sono molto contento, sì, per me, ma soprattutto per la squadra, le tante persone, i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato, chi mi ha sostenuto in questi 5 anni di lavoro, chi ci ha messo l'anima. E poi quando ci metti l'anima, molto spesso i risultati vengono, quindi io sono ovviamente molto soddisfatto dal punto di vista personale, ma anche politico, perché è un attestato di stima, credo, enorme, che mi ha un po' travolto, diciamo così.
Ecco, andiamo un po' anche indietro nel tempo. Quando perdesti le primarie nel 2009 contro Angelo Scassellati, che poi perse contro Roberto Morroni anche in maniera piuttosto netta, poi c'è stato nel 2014 dove diciamo partivate da 50-50 e la vittoria non era stata amplissima, come insomma questa città si era quasi sempre verificato. Ora c'è stato proprio veramente un cambio di marcia. Secondo te, oltre diciamo al lavoro che evidentemente è stato premiato, c'è anche un cambiamento da parte dell'elettorato che, come abbiamo visto anche nel voto delle politiche, ormai non è più diciamo consolidato su alcune parti, ma si affida a quello che al momento ritiene la persona o il partito migliore? diciamo, un cambiamento di mentalità anche nell'elettorato.
Ma io credo che questo risultato sia frutto innanzitutto della grande voglia che ho messo nel restare tra la gente, di avere contatto fisico quotidiano. E io continuerò ad essere questo, fa parte del mio carattere. Non mi piace stare sul piedistallo, non mi piace pontificare, non mi piace dimostrare chissà che cosa. Quando si amministra una comunità, bisogna in primo luogo pensare ai cittadini amministrati. E quindi io, tra l'altro, voglio fare un annuncio dei vostri microfoni. Cioè, ho il telefono impazzito, risponderò a tutti domani con calma, perché questa sera adesso devo dare il giusto tributo a chi mi aspetta anche fuori, perché sono stati veramente persone fantastiche. Questa è stata la carta vincente. Tante persone di estrazioni diverse, con diversi modi di pensare. Abbiamo puntato molto anche, lo dico, al risultato ottenuto sulla diversità. Noi abbiamo candidati che hanno anche portato un loro vissuto quotidiano, che per me sarà importante anche nella fase amministrativa. Quindi una squadra veramente composta bene. Devo ringraziare ovviamente il segretario del mio partito, ma anche tutti i rappresentanti delle liste civiche che si sono messi a disposizione per costruire quello che è stato, credo, come ho sempre detto, l'unica squadra in campo, non perché abbiamo vinto, ma perché nei fatti era quella. Noi abbiamo fatto una squadra con una proposta, un'idea di governo.
Ecco, un centrodestra diviso può averti favorito sotto questo aspetto? Come leggi politicamente, anche se in questo momento chiaramente è un po' difficile, no, essere un po' lucidi, però diciamo, da uomo politico navigato quale sei, che lettura dai da questo, sotto questo profilo?
Ma tu hai citato l'esperienza del 2009, quando eravamo a parti invertite. Tra l'altro io ho salutato e abbracciato molto volentieri Angelo Scassellati qui fuori, perché mi è stato molto vicino in queste settimane. Però la divisione non paga mai, questo mi pare abbastanza evidente, e i cittadini la bocciano. Ma non solo la divisione, anche l'arroganza e la presunzione di considerarsi al di fuori degli schemi, quando poi alla fine tutti sapevano non era vero. E quindi i cittadini apprezzano l'onestà intellettuale, la sincerità, e la voglia di dire le cose come stanno. E io credo di aver rappresentato anche un'idea di sindaco che sa anche dire di no. Non è che si può dire sempre solo sì, a volte pesa dire di no, però è necessario farlo. Quindi noi abbiamo puntato molto su questa idea di unità, su questa idea di costruire un progetto dal basso. Tanti giovani hanno iniziato nel mese di dicembre, poi abbiamo proseguito, quindi secondo me è una cosa anche bella dal punto di vista del vissuto quotidiano. Quindi credo che i cittadini abbiano percepito anche questo, cioè il fatto che di fronte avevano sì un candidato, ma una squadra di persone che non si sarebbe messa a litigare il giorno dopo. Quindi credo che anche questo abbia pesato.
Non so se avete domande da studio.
Massimiliano, sono Chiara Giombini, intanto congratulazioni, è un risultato veramente grandioso, dunque complimenti, e come ho detto anche al sindaco di Sigillo Fugnanesi e alla Ferracchiato di Fossato di Vico, ovviamente in gamba, mi raccomando, sempre dalla parte dei cittadini. No, io una domanda, oggi veramente 2 o 3 ore che ogni tanto accenno a questa cosa, è venuto fuori che comunque c'è stato il voto disgiunto Lega e sindaco invece Massimiliano Presciutti. Questo voto che viene anche da un elettorato comunque di centrodestra, perché è difficile che una persona di centrosinistra voti Lega, come lo spieghi? Noi l'abbiamo spiegato che dipende proprio da te, da come ti sei rapportato con i cittadini. Tu l'avevi questo sentore?
Sì, ce l'avevo, e forte, perché se no non avrei mandato il messaggio di stamattina. Io sentivo che c'era un clima positivo, poi da qui a dire di vincere al primo turno ce ne passa, certo, ovviamente. Però sì, sentivo intorno a me un clima sicuramente positivo, di stima, di affetto anche, se vuoi, perché poi soprattutto le persone anziane, quando mi incontravano, che mi fermavano per dirmi tieni duro e io gli dicevo guardate che voi dovete tenere duro, perché io conto per uno come voi. Quindi però sì, lo sentivo, certo non mi aspettavo questo, ci speravo, ma sapevo che era molto 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 difficile. Poi arrivate, ovviamente siamo tutti molto felici.
Tecnicamente, quando sarà pronta la nuova squadra di Giunta?
Ma adesso mi prendo questa sera per fare festa, domani e forse anche dopodomani per riposare, perché ne ho veramente bisogno, e poi ci mettiamo al lavoro fin da subito, quindi abbiamo le idee abbastanza chiare. Io non so come sono andate i voti di lista, non so nulla, quindi dovremo analizzare anche chi sono gli eletti, perché sapete che chi non è eletto non può avere ruoli all'interno esecutivo, quindi ad oggi non so dirvi perché non ho visto i dati, quindi nei prossimi giorni e nelle prossime ore analizzeremo bene anche i dati.
Comunque diciamo entro il mese di giugno avremo la nuova giunta.
Ma io credo prima del mese di giugno, spero che entro la prima decade di giugno noi saremo in grado di iniziare il lavoro a tamburo battente, perché non possiamo dare troppo spazio alle feste. Festeggeremo ovviamente a partire da stasera, poi chiameremo tutti i nostri sostenitori, ma come dire, poi c'è da lavorare.
Ti porterà lontano sopra una tavola, ti porterà dove l'estate no non se ne va, ti insegnerò che queste braccia sono ali e ci alzeremo in volo come dei gabbiani e punteremo l'orizzonte dalla riva, abbracceremo il giorno mentre si avvicina e scriveremo sulla sabbia il tuo nome, amore, vedrà andrà tutto bene. Un'altra volta metteremo insieme le mani sull'oceano, il piede dentro il Messico, le luci di una notte che non muore mai, lì dentro lo stereo, un bacio lungo un secolo, ti porterò dove non cade il cielo, ti porto a San Diego, ti porto a San Diego. Porterò lontano fino in America, ti porterò dove è iniziata questa storia, dove le stelle sono pesci tropicali e i desideri nuotano come aeroplani, e la canzone che aspettavo da una vita mi esplosa nella gola come una tequila. Noi brinderemo su una spiaggia in tuo onore, amore, vedrà andrà tutto bene. Un'altra volta metteremo insieme le mani sull'oceano, un piede dentro il Messico, le luci di una notte che non muore mai, lì dentro lo stereo, un bacio lungo un secolo, ti porterò dove non cade il cielo, ti porto a San Diego, tu mi hai colpito al petto. Le mani sull'oceano, un piede dentro il Messico, le luci di una notte che non muore mai, lì dentro lo stereo, un bacio lungo un secolo, ti porterò dove non cade il cielo, ti porto a San Diego, ti porto a San Diego.
C'è una grande novità! Con Rocchetta vinci un weekend di bellezza ogni giorno! Acquista due confezioni di Rocchetta e scopri subito se hai vinto un weekend di bellezza e salute al Parco Tella ai Cappuccini di Gubbio. Regolamento su rocchetta.it. Termina il 3 agosto. Con Rocchetta, l'acqua di Miss Italia, sei regina di bellezza!
Ora M-Auto è anche lavaggio a mano in Viale Mancini, zona Giardini a Gualdo Tadino. Ritiro e consegna a domicilio, vettura sostitutiva, igienizzazione e sanificazione, lavaggio interni a secco e tessere fedeltà. Omaggio per tutti i clienti. M-Auto si prende cura della tua auto.
Sostituire le finestre? Mai stato più conveniente, soprattutto se lo fate con la falegnameria Franceschini Stelvio.
Falegnameria Franceschini Stelvio, a Gualdo Tadino. Produzione di infissi interni ed esterni su misura e personalizzati.
Sostituzione degli infissi esistenti senza interventi murari, con detrazione fiscale del 65%.
Vendita cucine e mobili su misura.
Falegnameria Franceschini Stelvio, zona industriale nord, a Gualdo Tadino. Telefono 075 914 0593.
Siamo con Nicola Bossi. Buongiorno Nicola, direttore di Perugia Today. Come valuti, Nicola, il voto a Gualdo Tadino, la vittoria di Massimiliano Presciutti al primo turno e un centrodestra che arriva lontano dal 20%, centrodestra che si è presentato separato alle urne?
Certamente quello che più sorprende, parlando di Gualdo Tadino, è come buttare via un'opportunità per il centrodestra che alle europee riesce a totalizzare quasi il 60%, poi si inventano le primarie al primo turno, queste primarie al primo turno finiscono con la vittoria della proposta certamente migliore e certamente vincente, che era quella di Prosciutti. Già il centrodestra doveva fare un'impresa, ma se già parti diviso con un programma che non si sa bene quale, non si sa con quale alleanze postume, ecco che chi è indeciso preferisce votare una proposta di stabilità che ha già governato per 5 anni, che è quella del centro-sinistra, che è quella di Prosciutti.
Ecco, infatti, Nicola, scusa, ti volevo chiedere proprio questo, infatti, sì. Diciamo, la vittoria di Prosciutti in un certo senso è anche un po' storica, no? È il primo sindaco che viene eletto al primo turno da quando c'è il doppio turno a Gualdo Tadino. Sì. Sicuramente è stato premiato il suo lavoro amministrativo, ma come sottolineavi tu, certamente il centrodestra gli ha spianato la strada, perché insomma andare divisi in un contesto in cui doveva comunque lo sfidante deve comunque risalire la china ha certamente favorito l'affermazione di Presciutti. Ma ti sorprende anche questo tonfo clamoroso anche della Lega, che nel giro di 10 secondi, c'è il tempo di cambiare scheda, dal 42,6 passa al 9,7? Come lo valuti?
No, quello mi preoccupa molto meno, perché tanti elettori hanno votato Lega per dare un messaggio politico, perché gli piace Matteo Salvini, perché si ritrovano nei valori di Salvini e della Lega. A livello comunale ancora giustamente vige un rapporto fiduciario col proprio elettore, col proprio rapporto con il sindaco e con il consigliere comunale. Certo, se è innegabile, l'ho detto e scritto mille volte, non me ne vorranno gli amici della Lega, non me ne vorranno anche Paolo, che è una bravissima persona, se ci fosse stato un candidato forte a sostegno della Lega, la Lega non avrebbe preso il 40%, ma avrebbe preso il 22-23%. La dimostrazione è Perugia, dove un candidato fortissimo come Rovinzi, la Lega passa dal 30 al 18, perché è ideologico, perché ci sono liste civiche, ha tenuto. Se tu puoi non dai l'alternativa, ecco che l'elettore varia tutto quanto. Ma l'anomalia di Gualdo è che a Gualdo è l'unico posto dove esiste ancora Forza Italia e dove esiste ancora il PD. Cioè, a Gualdo il PD ha preso il 35%. Cioè, Zingaretti deve fare un monumento a Prosciutti, voglio dire, giù, si commuove. Lo stesso Berlusconi deve pensare, anche se con un perda perdente, che ancora esiste Forza Italia non arriva al 5% da nessuna parte, tranne a Gualdo, insomma, che supera la doppia cifra.
Mentre andare un po' a livello regionale, Perugia, Romizzi era già nell'aria che potesse vincere al primo turno, ma sicuramente ha dilagato, diciamo, un sindaco che ha ricevuto nuovamente il pieno mandato da una città storicamente di sinistra, anche se ormai diciamo che queste identikit lasciano un po' più il tempo che trovano.
Ma guarda, nessuno di noi era convinto che Romizzi ottenesse un risultato del genere, ma soprattutto che vincesse al primo turno. Pensavamo che c'era una mole di candidati tali che ti obbligava comunque per forza di cosa andare non abbiamo mai visto candidati così deboli, così scarsi, non superano neanche lo 0,5, lo 0,6, nonostante che c'erano due, tre liste, cioè, c'è gente che non si è votata, cioè, cose, no, non si capisce chi si è candidato, chi sono, perché l'hanno fatto, e questo comunque ha contribuito al vostro potere. Ma 5 anni di buona amministrazione, il metodo Romizzi è certamente un metodo a studiare a livello nazionale per il centrodestra, è un metodo inclusivo, è un metodo che mette insieme il vescovo con la Lega, cioè quasi incredibile, è un metodo che mette insieme pezzi, ruba pezzi del centrosinistra importanti come Nino Arcuri, ex vice sindaco, che fa una lista civica e prende 1200 voti di preferenza. Oppure l'ex segretario del PD Parlavecchio, che si schiera con loro e porta lo squadrone, cioè il metodo inclusivo del governo ha fatto fare il 60%. Poi qui se a Gualdo il centro-sinistra, il centro-destra ha fatto delle follie, qui a Perugia il centro-sinistra ha schierato un collega, se anche a Mavi, mega capo struttura Rai, manco si rivederà con lei, ha schierato una brava persona di 65 anni che non veniva da Perugia, se veniva a Perugia il sabato e la domenica, così felice, ogni tanto comprava dei libri alla Feltrinelli, parlava dei massimi sistemi, non va, Perugia è una città che vuole presenza, costanza, coltivarla, e devi avere il polso di quello che accade. Ormai non funziona più che ti cambia il partitone e poi ti eleggono.
Ecco Nicola, volevo evidenziare anche un altro aspetto, no? Nelle tantissime liste che hanno sostenuto Romizzi c'è il buon risultato della Lega e c'è anche il grande balzo in avanti di Progetto Perugia, che dal 4 passa, sì, mi sembra intorno al 15%, che diciamo era un po' la lista, sì, di riferimento di Romizzi, anche se Romizzi, ricordiamo, è di Forza Italia, diciamo espressione di Forza Italia, ma Perugia Civica è quella, scusa, Progetto Perugia è quella che già nel 2014 aveva caldeggiato la sua candidatura e poi è risultata vincente. Come valuti questa crescita esponenziale di questa lista?
Questa è l'area che dovesse arrivare al 10%, era costruita apposta, una lista curiale dove c'è dentro anche un pezzo importante dell'ex alleanza nazionale. Penso a Leonardo Alasano, Carlo Castori, Biagioli, un pezzo importante di quello che un tempo era l'UDC, in più si sono entrati tutte le grandi cooperative bianche della EDC, gli ex assessori, poi anche la lista degli ex assessori, perché c'è anche la Casaioli che ha preso tanti voti. Insomma, questa è la lista che doveva fare la differenza. E la differenza non l'ha fatta, e di certo sarà anche una lista di armonizzazione, perché no, qui c'era lo spauracchio tirato fuori dalla sinistra, la sinistra deve sempre dire contro qualcuno, quindi prima l'antiberlusconismo, oggi l'antileghismo, una cosa folle che poi è controproducente, porta voti dall'altra parte. Ti dice, ecco, e come arrivano i leghisti a Perugia, come se non sapessero che anche da ieri anche il Piemonte è governato dalla Lega. La Lega è il partito più vecchio d'Italia ormai, della Seconda Repubblica, e amministra da circa 20 anni, amministrerà anche Perugia, però certamente con dei contrappesi maggiori, perché c'è di mezzo anche la parte cattolica, quella un po' più moderata, che dovrà certamente attutire magari qualche eccesso, no, della Lega, e viceversa, qualche eccesso della parte cattolica e viceversa, ecco. E poi c'è un dato che nessuno dice, ma il dato straordinario di Fratelli d'Italia.
C'è una grande crescita di Fratelli d'Italia.
È tornata nazionale, cioè, nonostante la grande prestazione della Lega, qui noi stiamo assistendo che a Perugia ha preso il 12,4%, come ai miei tempi quando c'era l'alleanza nazionale, dove si arrivava al 13 al 14, hanno preso il 12,7. Il lavoro di questi giovani, Francesco Sparta, ma deputati, giovani quarantenni, il lavoro della Meloni, un lavoro che direttamente sta portando un partito prima al 3, al 4, al 5, oggi arriva al 6, al 7, in realtà al 12, e è stato fondamentale secondo me per vincere al primo turno a Perugia, perché guardate, stavano tutti nell'Italia e poi già attorno al 6, ha preso il 12,7, che è l'altro 6%, che sta avvicinando comunque molto alla soglia, no? Di quel 59,7, quel 59,7. Cioè, quindi è tutto un buon lavoro.
Quindi diciamo
ormai l'Umbria non è più, palesemente non è più rossa.
Ecco, infatti proprio volevo chiederti questo, facendo un quadro regionale, vedendo anche un attimo in giro, oltre al capoluogo, oltre diciamo anche all'Alto Chiaccio, alla fascia appenninica, ricordiamo a Gubbio andranno al ballottaggio Stirati, che non era appoggiato dal PD in questo primo turno, contro il centrodestra dei Presciutti Cinti, anche lì insomma un fatto un pochettino particolare, che, perché Gubbio, ricordiamo, era una città che mandava al ballottaggio sinistra-sinistra, no? Quindi cambiato completamente il mondo. Ecco, come, che quadro vedi di questa Umbria del 2019-2020?
Allora, la partita grande si giocherà, spero, adesso fra poche ore, quando questa presidente della giunta regionale formalizza le dimissioni. Siamo tutti in attesa di questo, oggi che avviene, perché l'Umbria deve riprendersi il proprio destino andando alle urne il prima possibile a livello regionale. Serve rifondare questa regione, chiunque lo faccia non è importante, ma lo si deve rifondare per il bene di 800.000 abitanti che vogliono continuare a vivere la propria regione. Io credo che c'è voglia di un cambiamento radicale, che è quello di un governo per la prima volta nella regione di centrodestra o di destra-centro, dove al centro per il momento ci sia la Lega, in quel metodo. Poi però ovviamente deve essere la bravura della sinistra, del centro-sinistra, che ha pochissimo tempo per rigenerarsi, però abbiamo visto il PD ancora sopravvivere in maniera importante in quella realtà, trovare il candidato e la formula per un centro-sinistra che sia vincente nei contenuti, che vi dia speranza ai moderati, alla sinistra. Oggi non c'è più la sinistra in Umbria. L'Abelillo, la sinistra, ben in comune, prendono l'1,7, il 2, Goracci, ecco, l'ultimo comunista, però non devo usare più la faccia e il martello, allora prendono l'11,40. Cioè, non c'è proprio sinistra, non esiste più. Esiste questo PD, non ci sono più socialisti, abbiamo visto sono scomparsi anche quelli, esistono liste civiche di centro-sinistra e il PD che ancora resiste. Però a livello regionale, dopo quello che è successo, quello che sta accadendo a livello di magistratura, è pesante, c'è una voglia di cambiamento, e un cambiamento che potrebbe far bene anche alla sinistra, che passerà dopo lo scandalo della regione, la vergogna, le dimissioni, le tirate, votate, finalmente passerà dal partito della Porchetta al partito nuovo, democratico, che può creare grande in prospettiva benessere per l'Umbria. Ma basta il partito della Porchetta, va bene il partito del Catrame sotto le elezioni, ma il partito della Porchetta alla Chiacchieroni, a personaggi ormai desueti che abbiamo visto a livello regionale, basta. Viva Dio che il PD c'ha Pianonelli, questo ragazzo di 40 anni, ha avuto il coraggio di votare contro la Marini. Cioè, c'è voglia di cambiamento. L'Umbria non è più una regione rossa, però sta anche al centro-destra a fare una proposta, perché se il centro-destra ricomincia alle regionali c'è il doppio turno, regionali o si va uniti per vincere o si perde.
Quindi sarà fondamentale trovare per il centrodestra l'unità, cosa che non è accaduta a Gualdo Tadino, e ecco, poi si sono viste le conseguenze.
Dire, è fondamentale che qualcuno capisca a Roma, non so come, dove, perché Forza Italia è un mondo che non riesco a comprendere da giornalista, capisca a Roma. Questo partito sta morendo in Umbria, questo partito è finito in Umbria. Cosa vogliono fare questa Forza Italia? rilanciarla, rinnovarla, forse provare a cambiare i quadri.
Un'ultima domanda, Nicola, pensi che alle regionali si andrà molto probabilmente al voto in autunno, potranno avere un ruolo anche le liste civiche?
Sì, qualcosa ci sarà di liste civiche regionali, listoni civici regionali, però è molto complicato poter incidere, molto 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 complicato, un paio, due, tre che possono fare la differenza, ma la differenza parla del 4-5%, è molto complicato, perché intanto bisogna trovare chi si candida, bisogna trovare chi spende buoni soldi, perché per candidare ci vogliono buoni soldi per fare la campagna elettorale, e allo stesso tempo poi non c'hai un voto, neanche il minimo, un voto d'opinione, mentre
che ancora ha il suo peso.
Praticamente azzecca un paio di decisioni, o arriva a fare un comizio che ti risveglia un po' l'animo, la passione, no? Allora la differenza la fai, invece in quella maniera rischi, è un po' più difficile. Per esempio Claudio Ricci ci prova molto con questa teoria, però io credo che vanno messe, possono prendere un paio di consiglieri, ma non si fanno fare un salto di quella, qui serve il partito, perché la regione è un ente che legifera, fa le leggi, è una cosa serissima, e quindi la regione è un voto politico, mentre i comunali, io posso votare benissimo uno di Fondazione Comunista, per le regionali è un voto politico,
perché è un Parlamento in scala praticamente, di fatto.
Sì, è vero, quindi va fatta una scelta bene. Concludo, prometto in un brutto secondo su quanto che io sono, immaginavo qualche voto più anche per il Movimento 5 Stelle a quasi, sinceramente, per la Troiani. Invece ho visto che è arrivata penultima, perché l'ultimo posto se non sbaglio c'è Roberto Cambiotti della sua coalizione di giovani, sì, che comunque ha fatto quello che poteva fare, secondo me è un risultato leggermente sotto le aspettative, ma
con due liste civiche partito quasi a ridosso della campagna elettorale è difficile insomma fare di più.
Un po' sì, l'8-10% forse lo avevamo tutti, forse un po' più in basso, ma perché se, come dicevo prima, si è preferito usare la certezza della vittoria di un progetto già in essa, che era quello di Massimiliano. Invece sono rimasto subito, perché ora mi domando della famosa questione a guardo comunanza non comunanza, Rocchetta non Rocchetta, Rocchetta ce l'ha fatta, l'abbiamo visto. La comunanza però o è stata talmente signora che non ha fatto politica, e questo sarebbe una gran bella cosa, oppure non ha avuto candidati su cui,
ecco, magari... Tu lo leggi anche un po' questo voto anche come, diciamo, usiamo una parola impropria, totalmente impropria, cioè un referendum, sì, pro o contro comunanza?
No, qui qualcuno forse l'ha detto anche così, no, perché certamente le tre forze che hanno perso del centro-destra erano vicine alla comunanza, almeno a parole, mentre il centro-sinistra è decisamente contrario. Non credo che sia un referendum vero e proprio, però certo l'indicazione di voto è che sono fidati, come sul Calai, sono fidati del processo di Massimiliano.
Quindi è un'indicazione forte, comunque, anche se non è un, possiamo definire un referendum, è un'indicazione forte insomma a proseguire su quello che è stata la linea tracciata da Presciutti.
Sì, da Presciutti, da ora in poi è legittimato a parlare esclusivamente del suo progetto, il Calai sotto il tuo riscaldo, o è legittimato a portare avanti la battaglia per l'Orchetta, perché il 52% degli aventi diritto gli hanno la vittoria più dura, cioè un potere enorme. Adesso non so la composizione del nuovo consiglio, perché le preferenze non sono riuscito a vederle, mi aiuti te, ma se poi c'è anche una continuità con i vecchi sì. consiglieri.
Sì, sì, sono stati rieletti diversi assessori uscenti, la vice sindaco, l'assessore alla cultura uscente, l'assessore alla scuola, parliamo di Fabio Pasquarelli, Gloria Sabatini, Manuela Venturi, la presidente del consiglio comunale uscente Simonetta Parlanti, questi rientrano tutti in consiglio.
E quindi c'è anche l'esperienza tale, la forza tale.
Quindi c'è una conferma proprio anche della giunta, non soltanto del sindaco.
La giunta, quindi se anche la giunta è stata confermata vuol dire che non sei stato solo bravo come sindaco, ma c'hanno anche il consenso proprio i tuoi uomini, per fare bene senza rotture di scatole.
Nicola, ti ringrazio Nicola Bossi, direttore di Perugia Today, per aver fatto un po' un commento non soltanto sulla realtà di Gualdo Tadino, diciamo dell'Alto Chiascio, ma dell'intera regione. Ti auguro buon lavoro e ci risentiamo prossimamente ancora magari per fare ulteriori approfondimenti.
Grazie. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sozio oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
una donna emancipata di sinistra, riservata già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra, destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra, destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Rivoluzione Milan dopo Leonardo, le cui dimissioni sono attese a ore, anche Gennaro Gattuso sarebbe pronto a lasciare. Il tecnico rossonero avrebbe infatti deciso di abbandonare dopo un lungo faccia a faccia con l'amministratore delegato Gazzidis. È ipotizzabile che nel colloquio si sia evidenziata ulteriormente la differenza di vedute tra l'attuale allenatore e il club. L'unica cosa che sembra certa è che non si tratterebbe di esonero, ma di risoluzione consensuale del contratto. Partenze anche in casa Inter, nomi da Champions League, bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l'Inter nel torneo più importante del mondo, grazie. Questo è il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram dall'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, un post che sa tanto di addio. La nazionale dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma per i prossimi due impegni, in programma l'8 giugno Grecia-Italia e l'11 Italia-Bosnia per le qualificazioni a Euro 2020. Il portiere del Milan ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, al suo posto il CT Mancini ha chiamato Gollini dell'Atalanta. Presenti Quagliarella, capocannoniere della Serie A, Chiesa, Politano e Moise Kean, torna in azzurro Andrea Belotti e il portiere della Roma Antonio Mirante. All'Allianz Stadium è andata in onda la partita del cuore tra Nazionale Cantanti e Campioni per la Ricerca. In campo CR7, Zanetti, Totti, Buffon, Nedved e tanti altri tra cantanti, uomini spettacolo e piloti. Il ricavato dell'incasso a Teleton e alla Fondazione per la lotta ai tumori di Torino finisce 3-2 per i Campioni per la Ricerca. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha stabilito che i play-out di Serie B devono essere disputati. Si affronteranno dunque Salernitana e Foggia, quart'ultima e quint'ultima classificate nel campionato cadetto, dopo la retrocessione all'ultimo posto del Palermo per illecito amministrativo. Definito il quadro delle semifinali di Serie A di basket, è Venezia l'ultima a staccare il biglietto per la Top 4. La Reyer batte Trento in gara 5 con il punteggio di 87-62. La squadra di coach De Raffaele dunque si guadagna la semifinale contro Cremona. È tutto, alla prossima edizione.
Morbidelli Auto.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Morbidelli Auto è esclusivista di zona di tutta la gamma Suzuki, vetture e fuoristrada.
E naturalmente tutti gli altri tipi di fuoristrada, con pagamenti personalizzati, anche con formula a tasso zero.
Se scegli l'usato, Morbidelli Auto ti garantisce ogni acquisto. Vasta disponibilità di automobili di varie marche a chilometro zero.
Morbidelli Auto, a Gualdo Tadino, in via Flaminia, chilometro 190. Da oltre 30 anni, al servizio dell'automobilista.
L'acqua e il fuoco non vanno d'accordo. Con noi sono diventati amici al vostro servizio. Nova Idrotermo a Gualdo Tadino, da oltre 30 anni leader nel settore idraulica e riscaldamento. Vasta esposizione di sanitari e rubinetterie, con le migliori stufe a pellet e a legna come Clover e Carinci, con recupero fino al 65% della spesa iniziale. Pannelli solari e fotovoltaici, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura di materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al vostro servizio. Zona industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Every day I wake and everything is broken, turning off my phone just to get out of bed, get home every evening and history's repeating, turning off my phone 'cause it's hurting my chest. Yeah. And heaven knows I'm not helpless. Yeah.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Parliamo anche della fascia appenninica. Giampiero Fugnanesi ha battuto il sindaco uscente che aveva compiuto due mandati, Riccardo Coletti, e è stato eletto nuovo sindaco di Sigillo. Sentiamo le sue impressioni a caldo rilasciate ieri sera qui a RT.
L'ho detto anche in campagna elettorale, io la prima cosa proprio Sigillo è che dirò con chiaro e forte ai miei concittadini che io mi metto a disposizione al 100% con loro, ma insieme a loro per cercare di appunto dare un rilancio al nostro paese, che purtroppo secondo non solo me ma secondo anche i cittadini che mi hanno dato ormai, mi hanno detto che dovevo essere io amministrare questo paese, e appunto che è stato un po' mortificato negli ultimi tempi, e soprattutto riallacciare la sinergia con i comuni limitrofi e anche e soprattutto con Gualdo, perché io penso che Gualdo, voglio dire, è importante i rapporti con Gualdo e con tutti i comuni della fascia.
Bene, grazie tante e ancora congratulazioni, complimenti anche da parte della nostra redazione. Grazie, grazie ancora.
Grazie a voi e a tutti i cittadini.
E mi raccomando,
congratulazioni.
Tanti
assolutamente.
In gamba.
Giampiero c'è,
sì, l'abbiamo detto.
Tutti i cittadini.
L'abbiamo detto quando eri anche consigliere grazie. Provinciale per tutti i comuni della fascia, tra l'altro abbiamo ricordato
assolutamente,
anche
assolutamente. Sì, sì, questo sarà la mia mission, quello di cercare insieme di costruire qualcosa, perché da soli non ci va nessuna parte. Va bene,
bello,
va bene.
Slogan.
È stata invece rieletta Monia Ferracchiato, sindaco di Fossato di Vico. Sentiamola anche lei ieri sera nelle impressioni a caldo durante la nostra diretta.
Innanzitutto festeggiamo il bel risultato raggiunto, perché abbiamo vinto con un importante scarto, che ha confermato che il lavoro che abbiamo fatto sul territorio fino ad oggi è stato apprezzato dai cittadini. E poi continuiamo a portare avanti i nostri programmi e i nostri progetti per la comunità fossatana.
Benissimo, io Riccardo, vuoi fare qualche domanda?
Udo, se c'è un progetto proprio caratterizzante il prossimo mandato per Fossato, uno su tutti, quello più importante.
Ma allora, i progetti importanti sono due: uno sicuramente è la riqualificazione a livello energetico del palazzetto dello sport, che viene utilizzato moltissimo dagli atleti, soprattutto la nostra squadra di pallavolo che è in Serie C, noi vogliamo che rimanga sul territorio e che continui ad utilizzare quella struttura. Questo è uno dei progetti. E l'altro, noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 680.000 euro per la riqualificazione delle strade, è il secondo progetto importante che porteremo sicuramente avanti. Nuovi progetti sono la costruzione di una nuova parte del cimitero, e assolutamente prima cosa che faremo appena ci saremo insediati è valutare come riqualificare la pubblica, l'illuminazione pubblica.
Bene, concludiamo qua questa puntata di approfondimento relativa alle elezioni amministrative che si sono tenute ieri in molti comuni dell'Umbria. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. Let's get digital, digital. I wanna get digital.
Let's get into digital. Radio goes digital. GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
La politica è in primo piano, sicurezza e tasse, tutto il resto viene dopo. Il ministro dell'interno Matteo Salvini, forte del suo 34% alle europee, indica queste due priorità nell'agenda del governo. Dobbiamo abbassare le tasse, afferma, non tutto a tutti.